Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E sono le 9.45, continuiamo la nostra pagina informativa. Ha salutato Luis Badia Morales, ancora un altro approfondimento qui sulla Radio Vaticana in diretta. E passiamo alla drammatica situazione in India, le violenze contro la comunità cristiana. La Chiesa in India continua a lottare contro le discriminazioni, titola l'Osservatore. In India sono centinaia le persone che hanno dovuto lasciare le loro case nell'est del paese a seguito delle violenze. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e di 14 morti. Migliaia di scuole cristiane oggi rimangono chiuse in segno di protesta contro le violenze dei giorni scorsi nello stato dell'Orissa. È in gioco non solo la libertà di coscienza di una minoranza, ha dichiarato Madhu Chandra, segretario generale del All India Christian Council, ma anche la democrazia laica dell'India. Potremmo dire che nel paese asiatico viene minacciato in queste settimane proprio il sistema di valori fondato sulla persona, sulla dignità umana. Questa almeno è la chiave di lettura che dà padre Piero Gheddo, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere dal 1953. Padre Gheddo ha diretto riviste sul mondo missionario come Mondo e Missione, Asia News, Italia Missionaria e Missionari del PIME. Oggi dirige l'ufficio storico del PIME. Sentiamo al microfono di Amedeo Lomonaco la sua interpretazione su quanto sta accadendo in India.
La radice fondamentale di queste violenze è la rinascita dell'induismo. Come logico, in un paese che si sviluppa rapidamente, la religione tradizionale riacquista sempre più valore, come la cultura, cioè l'identità indiana è fondata sulla religione indù e la cultura che ha generato, no? Molto nobile, di millenni. Penso che i testi dell'induismo sono di 2000 o 1000 anni in sanscrito prima di Cristo, quindi è una grande religione e grande cultura. Però nel mondo moderno questa religione e questa cultura si trovano spiazzate, cioè tutti i loro principi, il loro modo di organizzare la società sono obsoleti e sono contrari a quel che è lo spirito moderno. Quindi c'è una reazione che ha dato origine non solo a livello di popolo, ma a livello di politica, perché ha dato origine a diversi partiti, cui il Bharatiya Janata Party e il Bhishma Hindu Parishad, eccetera, insomma, che naturalmente strumentalizzano questa coscienza religiosa e culturale del popolo, che in pratica è fondata sulle caste, non sulla permanenza delle caste, per aizzarla contro le minoranze religiose, soprattutto l'Islam, si capisce che è la grande religione seconda, e poi il cristianesimo. Quindi, come dire, diventano un po' il capro espiatorio di questa ondata di ideologia che è definita la Hindutva, cioè l'ideologia religioso, culturale, politico dell'India che sta rinascendo, tradizionale che sta rinascendo, che ha per slogan il vero indiano è solo quello indù.
Un'India comunque che rappresenta una realtà molto stratificata in questo mondo variegato, comunque i gruppi fondamentalisti non rappresentano in realtà la religione induista.
No, assolutamente no, figuriamoci, anzi la religiosità dell'India, diciamo così, come dire, segue due percorsi. Da un lato i grandi riformatori dell'induismo sono stati ispirati dalle missioni cristiane e dalla figura di Cristo. Gandhi diceva addirittura che Cristo è stato il grande ispiratore della sua non violenza, no? E Aurobindo Vivekananda ha delle espressioni bellissime sul cristianesimo. Diceva per esempio ai monaci indù: non chiudetevi troppo nei vostri monasteri, non fate solo ascetismo e preghiera e mistica, dovete andare tra il popolo, aiutare il popolo povero, insomma, come fanno le missioni cristiane. Ecco, quindi c'è tutta una religiosità di elite quasi, monasteri, eccetera, che non sono assolutamente contro il cristianesimo. Certo, spiace quando gli indù si convertono al cristianesimo, però non sono loro la radice di questa violenza anticristiana. Mentre invece, come ho detto prima, il piccolo popolo vede che la loro cultura tradizionale, che il mondo moderno, no, distrugge questa cultura, è inutile, non c'è tutta una categoria di indiani nello sviluppo galoppante degli ultimi decenni che si è elevata molto di vita, quelli forse vanno ancora al tempio ogni tanto, ma certamente non seguono questa teoria. E questa antipatia del cristianesimo, questi assalti alle missioni cristiane vengono da una strumentalizzazione di partiti e di associazioni politiche che poi, si capisce, ritirano la mano, colpiscono e poi accusano il piccolo popolo che fa queste cose. Nell'Orissa, mi dicevano, io sono stato alcuni anni fa e ancora oggi abbiamo qui un nostro missionario dell'India che viene da quelle parti e lui dice: ma non credere mica che questi assalti alle missioni siano fatti dalla gente comune, ma per carità, sono poverissimi, pagati, strumentalizzati, scatenati. Allora qua non c'è niente da perdere, no? Vanno contro le missioni, colpiscono. Certo, il fatto in India è gravissimo, è una cosa incredibile. Lui dice, questo padre Anthony dice, è un fatto ormai quotidiano in alcuni stati dell'India. L'Orissa, il Gujarat, il Madhya Pradesh, il Bihar, l'Uttar Pradesh, insomma, sui nostri giornali ne arrivano alcune notizie. Ma in India si soffre moltissimo questo. E purtroppo i governi, sia nazionali che regionali, alcuni sono più sensibili, quindi riducono queste cose, ma insomma non possono neanche fare molto perché questa cultura è diventata un po', come dire, dominante nel piccolo popolo povero e in quello che va nei templi, eccetera.
Non quindi possono fare molto, diciamo, i governi, ma fa molto la Chiesa, che continua a promuovere, diciamo, l'alternativa della carità alla ferocia con una risposta rivestita, diciamo, di una forza mite.
Certamente, certamente, questo è il grande esempio della Chiesa. Però bisogna dire che è proprio queste opere caritative verso i più poveri, soprattutto i paria, le sottoclassi, i tribali, eccetera, che è all'origine anche di queste cose anticristiane. Finché la Chiesa formava le alte classi nelle scuole, poi la gente comune, scuole elementari, ma oggi che si adopera soprattutto per promuovere umanamente le classi più povere, e suscitano l'avversione. Un manifestino, mi ricordo, a Bangalore, distribuito l'anno scorso a Bangalore, grande città del sud India, Karnataka, no? Elencava i crimini delle missioni cristiane. Primo, trattare tutti allo stesso modo. Secondo, educare la donna. Terzo, elevare i paria, dare una dignità ai paria, elevare i paria. Insomma, tutti i crimini che per noi sono delle virtù, dei valori, perché le uniche due cose che sono fondamentali nell'induismo è la reincarnazione delle anime e il karma. E spiego, la reincarnazione dell'anima dice che ogni uomo vive nel suo corpo, no? Però ha una vita materiale nel corpo, una vita spirituale nell'anima, l'Atman, che non muore mai, che non muore. Quindi quando un corpo muore, quando una persona muore nel corpo, la sua anima emigra verso dove? Secondo il karma. Il karma è il giudizio delle opere compiute nella vita precedente. Se uno ha compiuto opere virtuose, opere di preghiera, opere eccetera, va in un corpo più nobile, quindi dai pari sale ai kshatriya, dai kshatriya sale ai bramini, no? In tutte le varie caste. Se uno ha compiuto non opere virtuose ma vizi, scende nei corpi più bassi, dove? Fino al cane, fino alla formica, fino alla scimmia, eccetera, eccetera. Quindi il karma e le caste a noi sembrano cose di tempi passati, è vero. Abolite dalla legge indiana le caste, nel 1948 la Costituzione, ma è inutile, governano ancora gran parte della società, specialmente nelle regioni più povere, più abbandonate, più rurali. Ecco. E le statistiche indiane dicono che più dell'80% della popolazione indiana vive nelle campagne. Questi assalti alle missioni cristiane in India a me, come dire, preoccupano molto più che non quelle nei paesi musulmani o comunisti, perché l'India è un grandissimo paese e penso tra i paesi non cristiani quello più vicino a Gesù Cristo, perché la stessa presenza delle comunità cristiane nelle strutture sociali indiane delle campagne, fondate, ho detto, sulle caste, sulla sottomissione dei pari, eccetera, eccetera, diffonde quelle virtù che sono proprie del cristianesimo: il valore assoluto della persona umana, l'uguaglianza di tutti gli uomini, il valore assoluto della donna, la giustizia sociale, l'amore al prossimo, il perdono, eccetera, no? Ecco, sono proprio quelle che suscitano opposizione. Quindi io dico, se in India dovesse trionfare, non è possibile, speriamo di no, il buon Dio non lo permette, questi partiti dell'ideologia hindutva, non illudiamoci, gli assalti alle missioni cristiane sono, senza volerlo, un assalto all'Occidente, cioè al nostro modo di vivere occidentale, che pur non essendo più cristiano, sappiamo benissimo nella vita pratica, però è fondato su quei valori cristiani che ho detto, che sono la radice del nostro mondo cristiano occidentale. Ecco. Quindi mi fa pena, mi fa rabbia vedere come una strumentalizzazione politica e una mancanza di educazione nelle campagne della gente più povera finisce per reagire contro quelli che vanno per invece aiutare i più poveri e tirarli su, dare una dignità, una personalità a questi poveri, anche a queste donne, perché la donna è lo stesso prezzo in India come in altri paesi poveri, insomma.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta, avete ascoltato la voce di padre Piero Gheddo, missionario ormai di lungo corso del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. In questa intervista firmata da Amedeo Lo Monaco, padre Gheddo commentava le violenze anticristiane delle ultime settimane in India, la radice di queste violenze, la radice di questa cultura anticristiana. Nelle parole di padre Gheddo, sono ormai le 9:57, noi chiudiamo qui questa lunga pagina dedicata all'informazione, rassegna stampa, interviste di approfondimento. Vi ricordo, a partire dalle ore 10, sempre qui su 105 Live, invece la pagina dedicata alla cronaca di Roma. Ringrazio Giuseppe Moriello alla parte tecnica, ringrazio Luciana Fantini in regia, da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.